Juve. Il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
Vittoria contro il Napoli è già il passato, il presente si chiama Genoa, avversario della Juventus domenica alle 15. Intanto l'agente di Dybala non dà certezze sul futuro dell'argentino. Bentrovati da Quintiliano Giampietro, fuori di Juve del 9 aprile 2021. Saluto subito e do il bentornato a Federico Rossi in regia.
Dirige l'orchestra il maestro Federico Rossi.
E riabbraccio solo virtualmente, perché sapete che durante questo periodo di Covid è impossibile fisicamente, Fabrizio Geroni.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio Quintiliano, buon pomeriggio a tutti.
Allora Fabri, tra un po' avremo subito il primo ospite Xavier Iacobelli, come da consuetudine il venerdì, e parleremo di tante cose, della Juventus ovviamente, di mercato e ovviamente di Dybala, però sono arrivate queste parole, ricordiamolo, l'intervista esclusiva di tuttojuve.com ad Antun, agente della Gioia, e lui riguardo al futuro del suo assistito ha detto: beh, Paolo intanto ha detto sono contento del gol che ha fatto contro il Napoli eccetera eccetera eccetera, che sia rientrato ovviamente dopo il lungo infortunio, e sul futuro intanto pensiamo al presente, a concludere la stagione, poi vedremo. Tu lo sai che questi poi vedremo ne hai sentiti tanti,
sono pesanti, poi soprattutto detti da un procuratore sono pesanti. Vabbè, che si sa che non avevano ancora trovato la quadra, no, sulla cifra per questo benedetto rinnovo, quando si parlò di rinnovo, poi l'infortunio e tutta una serie di situazioni hanno fatto sì che non si parlasse più col procuratore, e oggi qualcosa bisogna fare, perché sennò veramente rischi di perdere comunque questo giocatore poi a parametro zero, e non puoi. Bisogna capire che cosa ha in testa la Juve, qual è il progetto della Juve, chi ci sarà in panchina alla Juve, e capire se puntare o no su Dybala. Io oggi ho voluto fare un commento, no, quando si parlava di Paolo Dybala, fondamentale fino a fine stagione, a condizione che la sua condizione fisica sia al 100%, perché lui non deve soltanto pensare a stare davanti e a fare il passaggetto o il gol, ma deve anche stare dietro ad aiutare la squadra. E se ti ricordi, nel finale col Napoli la Juve giocava in 10, perché lui galleggiava a metà campo, perché fisicamente non ha ancora la partita tra le gambe. Quindi questo è importante da oggi fino a fine stagione. Parte titolare col Genova, speriamolo. Reggerà 90 minuti, speriamo di sì. Però deve anche aiutare la squadra, perché se non aiuti la squadra la metti in difficoltà.
È chiaro, giustamente, come hai detto tu, rientrava, no? Ricordiamolo che lui si fermò il 10 gennaio, quindi è vero che si è allenato, quindi atleticamente lui stava bene, però i 90 minuti ovviamente non li aveva. Lui è entrato, se non sbaglio, al 22esimo del secondo tempo, il tempo, scusate il giro di parole, di fare un bel gol alla Dybala. Staremo a vedere. Io resto fermamente convinto che il futuro di Paulino dipenda da quello di Ronaldo, ma soprattutto per questioni economiche, caro Fabrizio, perché tu sai benissimo che sopportare adesso, lui dovrebbe rinnovare, anzi dovrà rinnovare, perché non sfido chiunque a pensare che la Juve lo perda a parametro zero. No. Lui avrebbe chiesto, usiamo il condizionale, 15 milioni di euro a stagione, ne guadagna 7,5, sarebbero il doppio. La Juventus ovviamente ha detto di no, ma gliene avrebbe, usiamo sempre il condizionale, offerti 10 con bonus, per poi arrivare allo stesso stipendio di De Ligt, cioè circa 12, Fabrizio, che è il secondo stipendio di tutta la Juventus
dopo Ronaldo,
l'inarrivabile Ronaldo, 31 milioni netti l'anno.
Fuori il mondo. Però per esempio stamattina a combinazione si parla anche di Icardi, che starebbe parlando, sì, la sua manager, che è la moglie, Wanda Nara, con un possibile trasferimento di Icardi alla Juve. Ma Icardi chi lo paga? Non è un altro che arriva per 1 milione di euro a stagione, quindi ci sono tanti intrighi, secondo me, che ancora dobbiamo capire.
Diciamo, Fabri, che Icardi è un ritorno di fiamma, no? Perché un paio di anni fa Paratici si incontrò proprio con Wanda Nara, moglie agente del giocatore, sembrava quasi fatta, devo dire, poi invece saltò tutto, anche perché l'Inter sostanzialmente aveva messo, no, una sorta di clausola anti-Juve, no? Ricorderai,
certo, sì.
Poi lo ha riscattato il Paris Saint-Germain, se non ricordo male, 70 milioni, però questa sorta di feeling, da come abbiamo capito, come hai detto tu, insomma, non è mai tramontato, quindi potrebbe essere un'ipotesi.
Ma tu Icardi lo prenderesti? Adesso, oggettivamente, Pensiamo una cosa, Icardi e Ronaldo insieme potrebbero convivere? Secondo me no. Icardi e Dybala insieme potrebbero convivere? No, hai bisogno di una torre in mezzo all'area, hai bisogno di un giocatore alla Dzeko,
alla Mandzukic, come ricorderai si è trovato
anche fisicamente, no? Cioè non puoi continuare a avere i giocatori altri 1,75 m, cioè hai bisogno comunque di avere anche una torre in mezzo. Ci ritroveremo ad avere una sorta di doppione, no? In avanti potrebbe essere la copia bella o brutta di Morata, non si sa. Poi bisognerebbe anche capire che tipo di campionato potrebbe eventualmente fare Icardi alla Juve. Io vorrei poi chiederlo anche ai nostri amici da casa che ci scrivono sempre: vi piacerebbe Icardi alla Juve? Fatecelo sapere.
Io ti devo dire la verità, Icardi lo prenderei. È vero che il periodo al Paris Saint Germain non è stato, diciamo così, brillantissimo. Però lì c'è uno dei fuori di campioni, primo di tutti Mbappé, anche se un altro ruolo, perché più esterno. Però io lo prenderei come puntero che alla Juventus serve, magari cambiando anche modulo. Guarda che ti dico, Fabrizio. Quindi, giustamente, come hai detto tu, per Dybala bisogna vedere chi sarà l'allenatore della Juventus. E anche se fosse Pirlo, io farei i tre davanti con Icardi in mezzo, comunque, che dovrà imparare a fare questi movimenti.
Quindi tu dici Dybala, Icardi e Cristiano Ronaldo.
Se dovesse rimanere Dybala, con Dybala e Icardi,
faccio una battuta, chi difende?
Lo so, questo è il problema. Bisogna capire un attimo.
Cioè, dietro dovresti avere tre Bonini, ti ricordi?
Sì, no? Come no.
Tre giocatori in questo genere.
Mi ricordo anche la battuta dell'avvocato Agnelli quando gli dissero di Platini, gli dissero: senta, ma lo sa che lei che Platini fuma? Beh, l'importante è che non fumi Bonini. Che è quello, bravo, che deve portare l'acqua al fuoriclasse francese. Staremo a vedere, dai. Il numero lo conoscete, 340-5425-324. Intanto arriva questa partita con il Genoa che, insomma, con l'ennesimo arrivo di Ballardini, caro Fabrizio, si è rimessa in sesto, no? E stava rischiando, ma ancora ovviamente è in lotta, però bisogna stare molto attenti e soprattutto dal punto di vista della Juventus non abbassare la guardia per quanto riguarda il profilo mentale, perché secondo me il problema principale della Juventus, al di là dei discorsi tecnici, tattici, è proprio la mancanza in alcune occasioni, anzi spesso devo dire, di quella ferocia, l'abbiamo detto, e della concentrazione. Quindi adesso sono rimaste 9 gare, ci vuole continuità assolutamente per portarsi a casa questa zona Champions League.
Ti dico cosa mi fa più paura di questo Juve-Genoa di domenica: la Juve stessa. Solo lei mi fa paura, perché il Genoa non deve fare paura. Mi fa paura il fatto che la Juve possa perdere la concentrazione, non abbia la stessa determinazione che abbiamo visto in campo contro il Napoli, che possa tornare la stessa testa di parte della partita che abbiamo visto nel derby, oppure di Benevento, o di tante altre cose in cui vogliamo andare a ritroso nel tempo. Solo la Juve può non fare una buona partita con il Genoa, quindi ci auguriamo che quello che è successo con Napoli si ripercuota da qua fino a fine campionato. Quindi testa, determinazione, concentrazione e soprattutto un gruppo compatto.
Troppe volte, Fabrizio, infatti in questa stagione ci sono stati degli step, no? Magari qualche gara negativa, poi c'è stata una vittoria, partita della svolta. Guarda, io dico solo un dato che secondo me racchiude un po' la stagione della Juventus sotto il profilo della non continuità, quindi della discontinuità. La Juventus non ha mai vinto più di tre gare consecutive. Questo è emblematico di questa Juve, dell'andamento un po' anche della storia e in generale per quanto riguarda le squadre di alta classifica che vogliono ambire a vincere lo scudetto, che ormai comunque è stato, non dico vinto matematicamente, ma praticamente ha preso la direzione di Milano, sponda nerazzurra, sponda Conte. Secondo me non puoi permetterti di non vincere più di tre gare consecutive, quindi la discontinuità. Però adesso la Juventus non può veramente più sbagliare, lo abbiamo detto tante volte, siamo allo sprint finale.
Sì, siamo allo sprint finale e soprattutto dimentichiamo l'Inter, perché veramente, a meno che di un tonfo clamoroso, a cui io non credo, perché quest'Inter ormai è determinata, sa come arrivare a fine campionato. Dobbiamo però lavorare molto giocando anche con quello che fa l'Atalanta, con quello che fa il Napoli, con quello che fa la Lazio, anche la stessa Roma, per assurdo, con un filotto di 3, 4, 5 partite potrebbe rientrare in corsa. Ieri sera abbiamo visto una bella Roma contro l'Ajax, e come diceva il nostro direttore nella trasmissione precedente, la Roma ha dimostrato che ad Amsterdam si può anche andare a vincere, anche contro l'Ajax. L'hanno fatto loro, con una partita comunque giocata a viso aperto. E quindi c'è tanto da lavorare, concentrazione, come dicevamo, concentrazione, ottimismo, gruppo e la squadra che rema tutta dalla stessa parte, speriamo.
Non c'è dubbio, tutti dalla stessa parte, tutti dalla parte di Pirlo, perché poi l'altro argomento, Fabrizio, è inutile che ci giriamo sempre intorno, è questo benedetto futuro di Pirlo che sembrerebbe legato alla conquista di uno dei primi quattro posti, o meglio della zona Champions League, e qualcuno invece sostiene che a prescindere ci sono delle diverse filosofie, no? Anche Porrini ieri, no? Aveva iniziato dicendo: se tu cominci a sposare un progetto chiamato Pirlo devi sostenerlo. Ha fatto tutto un discorso, alla fine,
però
serve qualificarsi in Champions League, ma non voglio pensare minimamente che la Juventus non entri nella Coppa, nella competizione più importante.
Io sono della cordata che dice che secondo me la Juve ha già deciso il futuro di Pirlo per fine stagione.
E io, lo sai Fabri, è quello che ti dicevo io.
Anche perché questa assenza d'Agnelli, no? Agnelli non lo vedi allo stadio, non si fa vedere, non parla. Sembra quasi come se
fosse stato già tutto deciso.
Secondo me è già tutto deciso, magari mi sbaglio.
In o out, Pirlo?
Out.
Ah, addirittura. E quindi tu pensi, perché adesso andiamo al punto, che quella famosa cena con Allegri abbia partorito un ritorno?
Abbia partorito un ritorno e magari anche lo stesso Andrea Pirlo, già consapevole che a fine stagione non potrebbe più essere lui l'allenatore di questa squadra.
Non lo so, questo è un dubbio.
Questa non è una mia convinzione, assolutamente, è un'idea che mi balena attraverso le dichiarazioni, sentendo, leggendo un po' quello che dicono i giocatori, quello che dicono i dirigenti, così è un'idea mia, magari mi sbaglio, spero per Andrea di sbagliarmi, ci mancherebbe.
Diciamo che il sospetto c'è, la risposta di Pirlo alla vigilia della sfida contro il Napoli rispetto proprio a questa cena, lui con la solita tranquillità ha detto: beh, il presidente mi aveva avvisato di questa cena con Allegri, ci sono rapporti professionali ma poi esiste anche l'amicizia. La domanda è: ma perché avrebbe dovuto avvisarti? Forse, o meglio, andiamo alla fonte, Fabrizio, ma perché è uscita fuori questa notizia?
Appunto, perché magari Andrea Agnelli e Allegri si sono visti altre 50 volte e non l'abbiamo mai saputo. Combinazione, a questo giro si è saputo, e combinazione, come dici tu, gliel'hanno voluto dire a Pirlo: attenzione, guarda che ci si vede con Allegri. È strano, strano.
Detto questo, Fabrizio, un altro nome ovviamente sulla bocca di tutti è quello di Buffon. Perché dopo la prestazione ottima contro il Napoli è ritornato così alla ribalta questa sorta di... Qualcuno l'ha definito addirittura Buffon il numero 1 bis, no? Non il numero 12. Sappiamo benissimo che a fine stagione lui valuterà, ma potrebbe essere decisivo anche in questo caso la cena con Andrea Agnelli, che in genere lui fa un po' dopo primavera, a metà primavera, prima dell'estate comunque. Però... non riesco a capire, poi lo chiederemo a Xavier Iacobelli, che peraltro mi ha un po' posticipato l'intervento, mi ha scritto adesso, come riuscirà la Juventus a coniugare, o come riuscirebbe a coniugare, la politica di ringiovanimento iniziata da qualche anno, ma soprattutto quest'anno si acuita perché tanti giovani presi, con l'esigenza di tenere un 43enne anche se si chiama Gigi Buffon?
Questa è una bella domanda. Io credo che... Allora, i giocatori anziani, chiamiamoli così, i senatori, che poi facciano un po' da chioccia ai giovani che arrivano, sono fondamentali, perché poi i giovani imparano anche molto in allenamento, guardando anche e avendo come esempio i grandi campioni del passato. E bisogna capire Gigi se ha voglia di fare questo o se ha voglia ancora di giocare e pensa anche ogni tanto di poter essere titolare, perché sono due cose diverse. Se lui pensa di essere titolare, forse non credo che sia più ora sia finita, diciamo, la sua stagione alla Juve. Forse varrebbe più varrebbe meglio puntare su un portiere giovane su cui avere un futuro in bianconero. Teoricamente sarebbe bello avere Gigi Buffon, terzo portiere, no? Che aiuta a crescere il secondo portiere, e che magari in caso di necessità estrema di cosa sia comunque a disposizione e possa mettere a sua disposizione l'esperienza. Non la vedo facile, idem per Chiellini anche, il lavoro potrebbe essere anche quello, no? Chiellini, lo rinnovi? Lo puoi considerare ancora un titolare tutta la prossima stagione?
Guarda, sapendo Chiellini ti posso rispondere
muscolarmente come sta lui, perché è solo problema quello.
Posso rispondere su Chiellini? Secondo me, anche perché ho avuto una soffiata al 95% che lì non rinnoverà, farà l'europeo, chiuderà la sua carriera in azzurro e credo salvo...
Tu dici che lo convoca gli europei? Io non sono convinto.
No,
che
no,
lo
secondo me sì, se sta bene sì, come no, lo convoca. E secondo me poi lui chiuderà la stagione, la carriera da calciatore alla Juventus e credo che già ci sia una bella scrivania pronta perché tu sai benissimo che lui ha laureato in economia, è già di per sé un dirigente
nella testa
e quindi secondo me sarà questo un po' il futuro di Giorgio Chiellini. Abbiamo già dei messaggi, tanti messaggi, sempre e comunque grazie. Perché insomma è da poco che siamo qui insieme, Fabrizio, questa nuova trasmissione, ma vediamo che ci amate, ci volete bene, insomma anche tanti messaggi per il secondo anno di vita, insomma no, stiamo creando qualcosa di bello, veramente una famiglia, e non è retorica questa, Fabrizio, tu è da poco che ne fai parte, mi stavi dicendo mi trovo molto bene comunque in generale qui con voi, quindi questo ci fa molto piacere, mi fa piacere che tu ti trovi bene con me. Tanti messaggi, partiamo con qualche vocale, Fede.
Ragazzi, buonasera, Peppe da Napoli. Io parto dal presupposto che Icardi è quello che ci servirebbe a noi. Detto ciò, non penso che la Juve non avrà liquidità per fare mercato. Immagino che anche l'Exor possa fare qualcosa in questo, da questo punto di vista. E poi tutto, secondo me, dipenderà dalla scelta eventuale di un nuovo allenatore. E ad oggi cosa ne pensate riguardo dell'allenatore? Se fatemi un nome secco. Grazie, un abbraccio.
Beh, Fabrizio l'ha fatto ieri, ripetelo, chi vorresti? Cioè...
Quello che vorrei io sarebbe Zidane, quello che penso che arriverà sarà Allegri.
Io invece dico, nel caso in cui, perché non ho certezze, Pirlo non venisse confermato, l'unico, secondo me, potrebbe essere Allegri, per una serie di motivi e anche perché, ricordiamolo Fabrizio, Andrea Agnelli non voleva confermarlo,
certo, assolutamente.
Allegri, sappiamo benissimo perché Allegri non è più l'allenatore della Juventus, quindi secondo me sarebbe la continuazione di un matrimonio che è stato interrotto non per volontà della proprietà. Andiamo avanti.
Ciao a tutti, io sono Santo, ma vorrei comunque ricordare che Morata è quasi nel 90, sono 1,88 m circa, Icardi 1,85 m. Certo, magari non sono 1,95 m come Mandzukic, ma non sono proprio dei nani. Comunque penso che la Juve l'anno prossimo prenda Milik come punta e poi vediamo se deve rimanere, speriamo.
Milik è un altro giocatore
nell'orbita,
esatto,
bel
che già,
giocatore.
Allora, intanto Milik, ricordiamolo che la Juventus lo avrebbe voluto già ai tempi di... l'aveva chiesto Sarri, no, poi Sarri andò via, ma la Juventus comunque rimase sul giocatore che poi però interessava anche la Roma, poi non si fece nulla perché De Laurentiis, come al solito...
Infatti poi lui se n'è andato via a parametro zero, sì. Si è fatto un anno di tribuna praticamente per andarsene via poi a
Bravo,
gennaio.
Cosa inedita Fabrizio.
Cosa inedita, lui ha preferito non giocare per non trovare l'accordo con De Laurentiis.
Oppure, ribalto, De Laurentiis per non trovare l'accordo con la Juve, io la metto così, ha fatto mettere Milik fuori rosa, secondo me quello è un altro motivo di attrito con Gattuso, perché a mio avviso queste cose a Gattuso, tu lo conosci, l'ambiente di Napoli, non piacciono molto, però Milik secondo me rimane in orbita e ti dico la verità Fabrizio, non so se titolare, però a me piace quel ragazzo, l'unico dubbio che ho è che lui ha avuto due grossi infortuni, lo abbiamo sempre detto, quindi la tenuta fisico-atletica, però io lo vedo bene sia come bomber tra virgolette che come ruolo di cui parlavi tu, come diciamo così partner in questo caso di Ronaldo, ma di chiunque secondo me, perché lui fa salire la squadra quando può segna.
È forte di testa,
dirà anche le punizioni meglio di Ronaldo, bisognerebbe dire, no?
di queste punizioni di quest'anno di Ronaldo forse le tiriamo meglio anche io e te, perché veramente
ne ha segnata una sola, incredibile, in quasi tre 73, anni di
73, 74 tiri, eravamo a 72 inizio settimana, non so
esatto
a quanto siamo arrivati.
Esatto, andiamo avanti Fede.
Ciao Quintiliano, ciao Fabrizio, qui è Enzo della Big Family.
Ciao Enzo.
Allora, Mauro Icardi io lo prenderei perché forse garantirebbe quei gol che Morata purtroppo non ha garantito quest'anno. Perché sinceramente noi il centravanti quest'anno non l'abbiamo mai avuto forse. E quindi Mauro Icardi potrebbe garantirci questi gol. Però lo metterei in un'altra trattativa, magari se vorrebbero vendere Dybala al PSG, non in uno scambio, però magari prendere Icardi in prestito oneroso, non so, un biennale, che tanto il mercato di giugno così sarà. E poi dopo vedremo se o con Ronaldo. Buon proseguimento.
Grazie Enzo, concordo in buona parte con quello che hai detto Enzo sul discorso della Juventus. Non che non abbia avuto un centravanti, ha avuto Morata che è un centravanti però non bomber, nel senso che lui ha fatto molto lavoro, parliamo della prima parte, poi ha avuto questo problema del virus ed è calato molto, lo dicevamo ieri Fabri, e ha lavorato molto anche per Ronaldo, in generale per la squadra, ma è riuscito a segnare lo stesso. Icardi sarebbe un altro tipo ovviamente di centravanti, anzi sarebbe il bomber vero e proprio. Secondo me in quel caso bisognerebbe cambiare un po' il modulo, però staremo a vedere. Dybala, mi dici tu non lo daresti, però il PSG vuole Dybala già, non da quest'anno, già da qualche anno, e quindi si ipotizza uno scambio. Peraltro, come abbiamo sempre ripetuto, il prossimo mercato, ma già quello dello scorso anno, sarà condizionato inevitabilmente da una riduzione, diciamo così, della manovra, perché i problemi economici hanno colpito tutti, anche la società di calcio, e quindi è probabile che gli scambi siano tanti, soprattutto quando si tratta di giocatori importanti. Avanti.
Ciao a tutti, io sono Santo, ma vorrei comunque ricordare che Morata è quasi nel 90, sono 1,88 m circa.
Questo l'abbiamo già ascoltato, non importa.
Vai, va, andiamo avanti.
Però.
Ciao, sono Andrea da Roma, ciao a tutti, buon pomeriggio. Io la vedo così, ciao. Secondo me tornerà Allegri, rimarranno Dybala e Ronaldo perché vorranno puntare l'ultimo anno di Ronaldo con la Juve, penso, quindi vorranno puntare tutto su questa coppia attacco. Andranno via Ramsey, Rabiot, Szczęsny e poi andranno via anche gli esubri, quindi Lugani, De Sciglio, dalla trascosta, e si punterà su Dragusin
che sta per rinnovare.
Poi anche Szczęsny appunto, e si punterà su Buffon per l'ultimo anno come primo portiere con il ritorno di Perin. Si andrà a risparmiare molto su questo tipo di ingaggi, secondo me. Ciao, buona giornata.
Propongo Andrea, direttore sportivo della Juventus.
Buffon che fa tutta una stagione da titolare.
Questa è la cosa.
E Mattia Perin secondo, esatto, o primo.
A questo non credo io, sinceramente.
Se vuoi regalare 10 punti in campionato, sì.
Ma ti devo dire, Fabrizio Perin è un ottimo portiere, a mio avviso.
Ma non è un portiere da Juve.
Probabilmente.
Ci sono tanti ottimi portieri, ma poi quando giochi nella Juve, giochi per determinati obiettivi, non devi essere un ottimo portiere, devi essere il portiere.
Esatto, bravo con la P maiuscola, non c'è dubbio. Buffon non lo è stato. Szczęsny, secondo me, comunque è riuscito ad essere ad un certo livello, lo ha detto ieri anche tu, non è un fuoriclasse tra i pali, però un ottimo portiere, questo bisogna dirlo, Fabrizio. Sì, no? Adesso sta attraversando.
Non discutiamo, io non discuto Szczęsny. Secondo me è molto meglio Szczęsny di Perin. Quindi non puoi pensare di fare un campionato con Buffon, che ha l'età che ha, e avere Perin. Meglio tenersi Szczęsny tutta la vita, a meno che ci possa essere una trattativa, che ne so, con Donnarumma. Ma sarebbe anche
cifre
importanti,
occhio, perché
troppo.
Lo so, però è anche vero che se tu investi su Donnarumma sostanzialmente hai il portiere per i prossimi 10 anni.
Almeno dieci anni.
Pure sì.
15, probabilmente.
Poi considerando che la gente è Raiola, quindi sappiamo benissimo che i rapporti tra la Juventus e Raiola sono ottimi, ricordiamo De Ligt e non solo. Stiamo per dare la linea alle notizie sportive, poi ve l'ho annunciato, mi ha detto chiamami dopo le 15:30, avremo finalmente Xavier Iacobelli.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
15:35 minuti in questo istante, siete su Radio Bianconera, l'unica che conta, fuori di Juve, Fabrizio Gerolla e Gianpietro Quintiliano. Allora, Quinto, ci sono tanti messaggi da leggere.
Guarda, comincio a leggerne qualcuno, almeno non rimaniamo dietro, perché poi i nostri radioascoltatori dicono ma li fate ascoltare tanti, però ne leggete pochi. Noi fortunatamente ne abbiamo tantissime. Purtroppo non facciamo in tempo, no? Perché la trasmissione comunque dura 2 ore, ma sempre grazie comunque. Ciao ragazzi, sono Demetrio da Torino, marocchino, grande giocatore, adesso grande opinionista, forza Juve. Secondo me Agnelli e la proprietà, quando vedranno Conte alzare lo scudetto all'Inter a fine campionato, capiranno che con Pirlo non si può andare avanti. La frustrazione di noi juventini sarà tanta, bisogna cercare di ritrovare la fame senza cadere nella rabbia, nella poca lucidità. Severino, caro Severino, tu sai che ti dico che anche noi quando vedremo vedremo Conte alzare quella coppa dello scudetto, insomma non sarà il massimo, diciamo.
Però
così,
diciamo anche a Severino che Conte ha guardato un sacco d'anni la Juve alzare coppe e trofei,
e no? Aggiungo,
quando non stava la Juve.
E aggiungo io, Fabrizio, che prima di Sarri lui voleva tornare fortemente alla Juventus, quindi invece c'è stato un veto della proprietà, perché sappiamo benissimo come Conte lasciò la vecchia signora in maniera, a mio avviso, non voglio usare l'aggettivo.
Non sapremo mai la verità, o forse la sappiamo ma non la possiamo raccontare.
Però convieni con me che tu, se sei l'allenatore della Juventus, non puoi lasciare la squadra dopo 4 giorni di ritiro estivo dicendo che non può entrare in un ristorante da 100 euro con 10 euro in tasca. Non lo puoi fare, Fabrizio, secondo me.
Soprattutto se sei l'allenatore della Juve.
Appunto. Secondo me pagheranno le conseguenze di non aver esonerato Pirlo dopo Benevento, non sfruttando le 2 settimane delle nazionali per ripartire da Allegri. Saluti da Aldo. Al di fuori del rischio di perdere Dybala a zero, e sarebbe clamoroso, ma secondo me la società deve trovare al più presto un accordo perché è troppo importante, è il futuro della Juve e deve rinnovare ovviamente a cifre consone, anche perché penso che nessun'altra squadra sarà disposta a dargli 15 milioni. Massimiliano da Roma. Ricordiamo per dovere di cronaca Massimiliano che sotto l'aspetto del prolungamento del contratto, ricorderai le parole di Andrea Agnelli su questo argomento, disse Paolo è convinto di essere tra i primi 5 top europei, invece secondo me è tra i primi 20 e di conseguenza l'ingaggio è allineato rispetto a quello che io ritengo essere attualmente, non perché non possa diventare tra i primi 5, ha detto lui, quello che possa essere il suo valore. Buon pomeriggio ragazzi, potreste chiedere al direttore Jacobelli se ancora la Juve è interessata ai giovani Camavinga e Gravenberg, Sergio da Tuscania, poi ricordiamocelo, glielo chiederemo. In Spagna dicono Mbappé al Real, Cristiano Ronaldo al PSG, e l'attacco della Juve sarà Dybala, Agüero, Icardi, Morata ritorna all'Atletico. Agüero io non lo prenderei, ragazzi.
È il Cune. Su
Cristiano Ronaldo al PSG.
Perché non ti piace Agüero?
No, non perché a me piace tantissimo Agüero, però Fabrizio.
Perché non ti piace nella Juve?
No, è 32enne, sta nella fase, secondo me, non ascendente della sua carriera. La Juventus deve comunque
prenderlo prima, tu dici, bravo, se lo volevi.
Esatto. Certo. E poi ricordiamolo che è un ingaggio, i giocatori del City hanno degli ingaggi mostruosi. Su Ronaldo al PSG se ne era parlato tempo fa, Fabrizio, perché il PSG vorrebbe prenderlo e lo sceicco proprietario del club francese vorrebbe utilizzarlo, diciamo così, come, no, come promoter, per intenderci, dei mondiali che saranno in Qatar. Lui è qatariota, il proprietario, certo, del PSG, e quindi sarebbe un veicolo commerciale non indifferente. Icardi, ma per carità, a questa Juve servirebbe un attaccante di peso, uno da 30 gol a stagione, un Lukaku, tanto per fare un esempio. Vi abbraccio.
Lukaku ce n'è uno soltanto, e mi sa, sì, che non lo lasciano no, da Milano.
Conte proprio no. Vi abbraccio e sempre forza Juve, Fabio da Palermo. Salve Gian Pietro e Fabrizio, io mi chiamo Quintiliano di nome, Fabrizio, la colpa è di Fabrizio. Sono ancora arrabbiato per questa stagione, non mi interessa il contratto di CR7 e di Dybala, di qualsiasi altro. Se la Juve non batte l'Inter, Milan, Atalanta, le altre nemmeno le nomino, non gli perdono questa stagione, zio Billy. Lo so, zio Billy, però la stagione sta andando così, ora secondo me bisogna stringersi attorno alla squadra e sostenerla.
Zio Billy è sempre severo,
lo so, molto severo, critico. Io lo capisco lo stato d'animo, però
c'ha ragione, però su alcuni aspetti,
esatto,
ovvio.
Però la stagione sta andando, adesso bisogna pensare ad entrare in Champions
League. Salvare
il
salvabile.
Esattamente. Ciao ragazzi, ma vendendo Ronaldo, Rabiot, Ramsey, Bernardeschi e Morata, Haaland rimane un mero sogno? Angelo, Gobbo, Romano, sì, perché ti chiedono almeno 150 milioni, poi l'ingaggio sarà elevatissimo. Haaland, ti aggiungo io, caro Angelo, è nel mirino del Real Madrid, perché Florentino Perez sta puntando a uno tra Haaland, appunto, e Mbappé. Vuole fare il colpo di quelli proprio grossissimi, come da consuetudine, no, dello stesso Real Madrid. Strategie di mercato della Juve davvero incomprensibili. Rischia di perdere Dybala a parametro zero, ma si preoccupa di rinnovare gli eterni Peter Pan, Buffon e Chiellini. Hanno ceduto lo scettro all'Inter. Ciao Tiziano da Milano. Speriamo di no, Tiziano, dai. Ciao ragazzi, a me Icardi piace, ma quanto è sostenibile un attacco con Ronaldo, Icardi e Dybala, che mi paiono poco disposte a ripiegare in fase difensiva, fosse anche a turno? Luca da Trieste, quella che diceva Fabrizio, in effetti ha ragione.
Chi difende?
Caro Luca, fase difensiva, lo sappiamo benissimo che teoricamente parte dagli attaccanti. Ciao Quintiliano e Fabrizio, Michele da Vinci, personalmente non sono attaccato a Dybala e non mi straccerei le vesti se se ne va. ma sostituendo Dybala con Icardi non vi sembra di rinunciare a tanta tecnica in favore di un calciatore molto più votato alla finalizzazione e poco al gioco? È vero, votato alla finalizzazione, però sono due ruoli diversi, lui è il puntero, per me potrebbero giocare anche insieme. Fabrizio.
Sì, no, volevo rispondere a un amico da casa che ci scrive a me: Fabrizio, se uno sa la verità sull'addio di Conte e non lo dice, fa cattivo giornalismo. No, il problema è un altro, che farei del cattivo giornalismo se parlassi di cose che abbiamo sentito dire, no, non abbiamo la percezione che sia la verità assoluta. Sappiamo delle cose, e le sappiamo tutti quelli che hanno lavorato un po' nel mondo Juve, ma non si dicono perché sono voci di corridoio. Direi, se dicessi cose di corridoio, farei del cattivo giornalista, ecco perché non lo diciamo. Sappiamo che comunque è successo qualcosa di grave se Conte se n'è andato dopo 4 giorni, e non è soltanto anche quella battuta che fece, che Quinto ripete spesso, no? Del famosi 100 euro in tasca quando vai al ristorante e non ce li hai.
È ovviamente la proprietà, perché più che proprio la proprietà non ha digerito, ma giustamente un atteggiamento del genere, soprattutto perché si chiama Juventus. Conte voleva avere un po' più di, tra virgolette, potere sul mercato, però lui, in Italia non esistono i manager alla Ferguson, per intenderci.
Sì, lui voleva forse gestire la Juve, esatto, come quando dovesse mai andare ad allenare il Manchester o magari,
esatto,
il Chelsea,
all'inglese, ecco, diciamo all'inglese, così.
E la Juve non è gestibile in Italia proprio, in questo modo. In Italia, esatto, non c'è. No, non beh, c'è. Capello, l'anno che venne alla Roma e la Roma vinse lo scudetto, era quasi tutto, faceva l'ufficio stampa, il direttore sportivo, l'allenatore, era tutto.
Guarda, Capello, ricordo benissimo, hai detto ufficio stampa, che quando veniva alle conferenze stampa, io ero a Trigoria, seguivo lavorativamente la Roma in quel periodo, cominciava: oggi non dovete chiedermi questo, questo e questo, sostanzialmente le decideva lui le conferenze stampa, quindi perché aveva molto, molto carattere, forse per l'ambiente romanista, forse ci vuole proprio quel tipo,
certo,
di, quel tipo di allenatore. Ciao ragazzi, se veramente è già stato deciso il ritorno di Allegri, questo lo si vedrà nel tipo di mosse di mercato che verranno fuori nelle prossime settimane. Ciao Olivier, bravo Olivier, sono d'accordo con te, perché il mercato sostanzialmente si fa adesso, Fabrizio, no? Alla fine, perché
non
ufficialmente, ma
si capiranno dalle mosse in questo momento della Juve se davvero ci sarà Pirlo, ci sarà qualcun altro in panchina.
Eh sì.
La giusta osservazione questa dell'amico da casa.
Esatto. Passiamo a qualche altro vocale, poi tra pochissimo chiameremo Jacobelli.
Davide Daccati.
Ciao.
Io vedrei bene Icardi punta centrale, con un trio alle spalle composto da Chiesa, Ronaldo e Dybala.
Quindi Chiesa a destra, Dybala a centro e Ronaldo a sinistra, quindi ipotizzo, Fabrizio, 4-2-3-1.
Sì,
ma come dice il nostro
ragazzo. In realtà non avremo una punta centrale, no, non esiste.
Beh, Icardi punta terminale offensivo, 4-2-3-1.
Lui ha detto Chiesa, Ronaldo e Dybala, ho capito.
Chiesa, Dybala e Ronaldo con davanti terminale offensivo Icardi.
Ah no, mi ero perso Icardi.
Ci, scusa, vuole un centrocampo.
Mi ero perso Icardi. No,
ci vorrebbe un centrocampo tosto. Anche
ci vuole un centrocampo tosto.
I due di centrocampo dovrebbero essere.
Beh, Chiesa corre. Chiesa sarebbe l'unico della parte d'attacco che correrebbe.
Sì, che si dà da, esatto, però forse sarebbe un po' poco, molto sbilanciato. Bisogna vedere sempre e comunque chi sarà l'allenatore della Juventus, se predilige o meno questo assetto tattico, perché non tutti hanno la stessa idea. Un altro vocale.
Buon pomeriggio, quindi Liane e Fabrizio, sono Luca da Enna. Io,
ciao,
per
Luca.
Quanto riguarda,
ciao,
Pirlo, valuterei l'opzione di continuare col suo progetto, perché comunque c'è da valutare tantissime cose: la inesperienza, la preparazione atletica, non ha avuto tempo comunque di costruirsi questa squadra, infortuni, Covid, eccetera. Oppure una seconda opzione, lo manderei a farsi le ossa come un giovane allenatore, qualche squadra satellite disponibile, e continuare così in Serie A a fare un po' di esperienza. Che ne pensate? Ciao e forza Juve!
Staremo a vedere. Intanto abbiamo raggiunto, come vi ho anticipato telefonicamente, il direttore di Tutto Sport, Xavier Jacobelli. Ciao Xavier!
Buon pomeriggio a voi e buon pomeriggio agli ascoltatori di Tutto Sport.
Ciao Xavier. Oggi il tuo giornale mette i due faccioni, da una parte Dybala e da una parte Buffon, no? Tanti radioascoltatori ci stanno chiedendo, no? Ovviamente del futuro di entrambi. Intanto la gente, intervistato da tuttojuve.com poco fa, un paio di ore fa, ha detto giustamente lui adesso è concentrato sul presente, a fine stagione vedremo. Quel vedremo, come lo interpreti?
No, la situazione è molto chiara. La situazione è questa: Dybala è tornato a giocare dopo 3 mesi, ha segnato un gol importante. Purtroppo in questa stagione sinora ha totalizzato 885 minuti complessivi di gioco per campionato e coppe, certo non per colpa sua, ma perché ha dovuto superare una serie di vicissitudini senza fine, dalla positività al Covid, al lunghissimo periodo di isolamento fiduciario, all'infortunio muscolare riportato giocando quella manciata di minuti contro il Lione, alle ricadute, a tutto quello che noi sappiamo. È evidente che in questo momento né per Dybala né per la Juventus l'obiettivo, il tema principale sia il prolungamento di un contratto che non scade il 30 giugno prossimo, ma scade il 30 giugno 2022. Quindi al termine della stagione, cioè dopo le 9 partite di campionato, dopo la finale di Coppa Italia con l'Atalanta, le parti si riuniranno e prenderanno una decisione, anche perché in questo momento tutto è sub iudice. Noi non sappiamo quale potrà essere il mercato della Juventus, perché è legato a doppio filo alla qualificazione alla Champions League, perché in questo caso sarà un mercato certamente molto competitivo, ma nella malaugurata ipotesi per la Juventus di una mancata qualificazione alla Champions League, è chiaro che si imporrebbero tagli drastici a livello di ingaggi, si imporrebbero cessioni, si imporrebbe tutta un'altra strategia. Quindi in questo momento ciò che Dybala vuol fare e deve fare, e ne è perfettamente consapevole, è dimostrare di dare un contributo molto importante nella volata finale della stagione verso la qualificazione alla Champions League e verso la finale del 19 maggio con l'Atalanta. Il resto si vedrà a fine stagione.
Ma il suo futuro esula da quello di Ronaldo, cioè dalla permanenza o meno di Ronaldo?
No, non c'entra niente Ronaldo. Ronaldo ha un contratto fino al 30 giugno 2022 e ci risulta che anche lui deciderà e parlerà e discuterà con la società prima della fase finale dell'Europeo, che lo aveva impegnato con il suo Portogallo campione in carica, ma è evidente che allo stato attuale una Juventus che si qualificasse in Champions League e desse a Ronaldo le garanzie di una formazione competitiva in grado di ritentare ancora una volta il salto alla Champions League, questi sarebbero gli argomenti che evidentemente indurrebbero Cristiano Ronaldo a onorare anche l'ultimo anno di contratto, come previsto dal suo rapporto con la Juventus in scadenza il 30 giugno 2022.
Xavier, sono Fabrizio Gerolla, ciao. Come vedi il futuro di Fabio Paratici?
Ma anche qui io ricordo e ricorderò sempre le frasi che Andrea Agnelli pronunciò il giorno in cui ci fu la conferenza stampa di addio a Massimiliano Allegri, quando pubblicamente ribadì che Paratici, così come Nedved, erano i responsabili delle operazioni di mercato, esatto, della Juventus, in primis Paratici, e che il loro operato sarebbe stato valutato, come normale e logico che sia, sulla base dei risultati che sarebbero stati conseguiti dalla Juventus. Quindi anche per quanto concerne Paratici in primis, che ha un contratto scadenza il 30 giugno e che nell'estate di un anno fa aveva respinto una proposta del Manchester United, anche questa sarà una decisione che verrà presa sulla scorta dei risultati che saranno stati ottenuti.
Questo vale anche per Pirlo, quindi, no?
Beh, certamente sì, ma Pirlo lo ha detto con una onestà intellettuale che gli fa onore, lo ha detto prima della partita con il Napoli.
Sì, sì,
devo essere io a guadagnarmi l'opportunità di continuare a guidare la Juventus anche nella prossima stagione, e la risposta che la squadra gli ha dato in occasione del confronto con il Napoli è stata molto significativa, perché evidentemente anche le prese di posizioni ufficiali di Nedved, così come dello stesso Agnelli nella notte amara dell'eliminazione della Champions League, di Elkan a porta qualche giorno più tardi, cioè la società ha fatto un muro attorno a Pirlo difendendo la scelta e la validità dell'operato dell'allenatore, ma lui stesso, come tutti gli allenatori, è consapevole che le fortune o le sfortune professionali dipendono dai risultati. Ha vinto la Supercoppa di Lega, è uscito agli ottavi dalla Champions League, in questo momento è terzo a un punto alla seconda in classifica, gode sicuramente di attenuanti concrete che sono gli infortuni, i tamponi e tutto quanto la cronaca di questa stagione juventina ha registrato, ma certamente lui stesso sa di avere dovuto pagare uno scotto all'inesperienza. D'altra parte è un debuttante assoluto, non soltanto in Serie A ma sulla panchina della squadra che ha vinto consecutivamente gli ultimi 9 titoli e che nel decennio, quasi 11 anni, che si compiranno tra poco in maggio, di presidenza di Andrea Agnelli, ha allineato allo Stadium, nel museo, 18 trofei tra nazionali, tutti nazionali, tra scudetti e coppe, Superlega, la Supercoppa di Lega e la Coppa Italia. Quindi è chiaro che tutto ciò che concerne Crota attorno alla Juventus, stiamo parlando della Juventus, non del Batte la Pesca, si è perfettamente consapevole che i risultati decidano e decideranno le scelte della società.
Ultima domanda, Xavier, almeno da parte mia, ma il futuro di Gigi Buffon, lui non vuole smettere di giocare, lo confermeresti ancora come secondo portiere, anche se lui ha velleità di titolare più che di stare in panchina a guardare gli altri giocare?
Noi oggi su Tutto Sport abbiamo pubblicato un approfondimento che giudico alquanto significativo. L'importanza di Buffon non è soltanto l'importanza annessa alle prestazioni di un fenomeno straordinario quanto a longevità agonistica, perché stiamo parlando di un signore che ha 43 anni e 2 mesi, sta facendo ancora prodezze all'altezza del suo mito. L'importanza di Buffon è anche quella che attiene alla leadership all'interno della squadra, insieme con Chiellini, insieme con Bonucci, stiamo parlando del nucleo dei veterani. Quindi a noi risulta che la Juventus, segnatamente il presidente Andrea Agnelli, prossimamente incontrerà a cena Buffon per invitarlo a rimanere un altro anno nelle fila bianconere. Dopodiché è chiaro che la scelta definitiva spetterà all'interessato, che alla luce della sua brillante condizione psicofisica voglia anche desiderare di essere impiegato con maggiore continuità. Ma ciò che deve essere sottolineato è che dal momento in cui Gigi Buffon ha rimesso piede alla Continassa si è comportato in una maniera esemplare, l'umiltà che appartiene ai fuori classe, si è messo a disposizione della squadra, ha declinato la proposta che Chiellini aveva formulato, cioè di cedergli la fascia di capitano. La concorrenza con Szczęsny è stata all'insegna di un rapporto reciproco di stima e di amicizia, non c'è mai stata una parola sopra le righe né di Buffon né di Szczęsny, quindi credo che la Juventus giustamente desideri confermare il rapporto con questo straordinario fuoriclasse.
Xavier, prima di salutarti, Sergio da Tuscania ci chiede: potete chiedere al direttore se la Juventus sia ancora interessata a Camavinga e Gravenberg?
Allora, il mercato della Juventus prossimo 21, quello che arriverà in estate, come detto, sarà legato a doppio filo alla posizione che anche in ambito internazionale la Juventus occuperà, ovvero l'ultima semestrale ha denunciato un passivo di 113 milioni di euro. La pandemia ha inflitto danni pesantissimi ai bilanci di tutte le società di calcio, piccole, medie, grandi. Per quanto concerne segnatamente la Juventus, è chiaro che l'impossibilità di ospitare in ogni turno di campionato o di Champions League il pubblico allo stadium abbia negato al club la liquidità di cassa molto ingente, molto considerevole, garantita dal botteghino, cioè dai paganti e dagli abbonati. Quindi è evidente che Camavinga e Gravenberg siano dei giocatori interessanti, ma è altrettanto evidente che prima di fare degli acquisti si dovrà capire quali saranno le cessioni, perché la questione riguarda per esempio Ramsey, tanto per fare nomi, riguarda Rabiot, riguarda evidentemente Alexandro, riguarda il prestito di Douglas Costa che il Bayern ha già annunciato non verrà rinnovato. Ci sono tutta una serie di fattori interdipendenti l'uno dall'altro, c'è già un'operazione conclusa e si chiama Rotella, ed è un'operazione chiaramente proiettata nel futuro, stante la giovanissima età del centrocampista genoano, che dovrebbe rimanere in rosso-blu anche nella prossima stagione. Uso il condizionale perché potrebbe darsi invece che, durante, a seconda delle operazioni che condurrà la Juventus sul mercato estivo, possa essere anticipata di una stagione l'arrivo a Torino dello stesso Rotella. Poi non bisogna dimenticare che il progetto di rinnovamento, noi abbiamo parlato di Camavinga e di Gravenberg, ma quando noi pensiamo ai 9 under 25 già a disposizione di Andrea Pirlo, quando pensiamo a Kulusevski che è un 2000, a De Ligt che è un 99, che compirà 22 anni il 12 di agosto, a McKenny che è stato riscattato dallo Schalke, c'è tutto un progetto già in itinere. È chiaro che a seconda dei progetti per la prossima stagione, delle possibilità finanziarie della prossima stagione che la Juventus registrerà ovviamente quando saprà se parteciperà alla Champions League, sappiamo bene che quest'anno uscendo purtroppo agli ottavi di finale, la Juventus comunque si è assicurata una cifra oscillante tra i 70 e i 75 milioni di euro. Poi sarà il market pool al termine della Champions League a ridistribuire in maniera esatta le quote dei diritti televisivi e quindi potremo fare un computo complessivo ufficiale. Quindi è chiaro che partecipare alla Champions League significa poter fare un mercato competitivo. Esatto. Non partecipare, nella peggiore delle ipotesi, alla Champions League, ma all'Europa League, significa ridimensionare anche gli obiettivi e le strategie di mercato.
Non c'è dubbio. L'ultimissima, veramente, perché un altro radioascoltatore aveva letto un tuo fondo di qualche giorno fa e avevi parlato di ombra di Allegri. Ma c'è l'ombra di Allegri su Pirlo?
No, più che di ombra bisogna parlare di un convitato di pietra, più correttamente, e cioè...
Cos'è un caduto? Ombrellone.
No, un convitato di pietra, perché è evidente che se sabato scorso il presidente della Juventus si incontra con l'ex allenatore della Juventus, che in 5 anni gli ha portato 5 scudetti di fila, oltre alle quattro doppiette scudetto e Coppa Italia, la Supercoppa di Lega, è evidente che non soltanto alla base di questo incontro ci sia un rapporto di stima e di amicizia rimasto inalterato anche dopo che le strade di Allegri e della Juventus si sono separate, ma è stato il momento che ha suscitato tanto clamore. Perché? Perché 6 giorni prima, intervenendo a Sky e interrompendo un silenzio mediatico di quasi 2 anni, Allegri alla precisa domanda "ma lei tornerebbe alla Juventus?" e la risposta non era stato un no, era stato "non si sa mai", come era normale che fosse, certo, in queste circostanze. Anche perché ricordiamo che quando Allegri lasciò la Juventus disse "mi prenderò un anno sabbatico, a maggio diventeranno 2. Il suo mentore Giovanni Galeone ci ha raccontato nei giorni scorsi che ha declinato diverse offerte, ma io penso che un allenatore tra i più bravi in circolazione del calibro di Massimiliano Allegri non veda l'ora di tornare in campo. Detto questo, ancora una volta bisogna rimarcare l'onestà intellettuale di Pirlo, che prima di affrontare il Napoli ha detto "il presidente mi ha raccontato di questo incontro con Allegri e non mi sono stupito, perché se io andassi a cena con Maldini ci sarebbe chi sarebbe pronto ad affermare Pirlo allenerà il Milan". Quindi sa benissimo Pirlo come vadano le cose, come possono andare le cose, però il successo sul Napoli è stato molto importante. Adesso c'è la controprova con il Genoa, il 18 aprile ci sarà un altro spareggio Champions con l'Atalanta a Bergamo, e quindi poi dopo i conti si faranno alla fine. È significativa la presa di posizione di Paratici, che pochi minuti prima di Juventus-Napoli ha ribadito la fiducia della società nell'attuale tecnico, e che è stato, come dire, una presa di posizione importante. Poi, come sempre, il 23 maggio faremo i conti.
Non c'è dubbio. Xavier, grazie, buon lavoro, e ti leggiamo su Tutto Sport.
Grazie a te, è stato un piacere, buon pomeriggio da Tutto
Ciao,
Sport.
Xavier. Ciao Xavier, ciao. Tante cose,
tante cose.
Sostanzialmente tutto sub iudice, anche la dirigenza ha fatto bene a chiedergli di Paratici, sì, ma lui ha ragione, perché ricordo anch'io che quando fu scelto Sarri, però ancora quando ci fu la conferenza stampa di addio di Allegri, caro Fabrizio, c'era Agnelli al suo fianco e gli chiesero "chi sarà il futuro allenatore della Juventus?" e lui disse, dice Fabio, indicando Paratici, Nedved non c'era, guarda caso, in quel giorno. E quindi la responsabilità, tra virgolette, è sua. L'anno scorso vinse uno scudetto Sarri, e quindi vabbè, comunque è stato mandato via per altri motivi. Staremo a vedere, tutto sub iudice, da Ronaldo, diciamo dalla permanenza di Ronaldo, che però deciderà lui, da Dybala, dai due dirigenti, e evidentemente anche per Pirlo vale lo stesso discorso, caro Fabrizio.
Sì, dobbiamo capire cosa succede in campionato, poi potremo delineare le strade giuste di tutto, l'allenatore, il mercato, la dirigenza stessa, cosa deciderà Cristiano Ronaldo, perché giustamente, come diceva Xavier, c'è un anno di contratto, ma sarà lui che decide se restare o non restare. Sì. Il contratto è un pro forma in questo momento con Cristiano Ronaldo.
Come sempre è stato, perché parliamo di un autentico fuoriclasse. A tra poco!
Fuori di Juve.
Eccoci qua, Quintiliano Giampietro, Fabrizio Gerolla e regia condotta guidata dall'immancabile Federico Rossi, fuori di Juve. Allora, a proposito di Juve, sono rimasto stupito dalla mentalità della Juve, da giocare con campioni a vedere come si allenano, la mentalità alla Juve di volersi migliorare sempre e vincere. Grazie a mister Pirlo sono cresciuto e migliorato. Firmato Federico Chiesa.
Le parole di un ragazzo giovane che però dimostra di avere la testa già di un adulto, Quintiliano. E lo dimostra poi anche in campo, no? La voglia, la grinta, la determinazione. Veramente averne tanti di giocatori come Federico Chiesa. Veramente tanti. Il vero acquisto di questa stagione. Veramente complimenti a lui per quello che sta facendo, quello che sta dando. Anche poi dappertutto, in nazionale, quando viene chiamato. Veramente un giocatore encomiabile.
Ti dico, Fabrizio, che noi tempo fa abbiamo avuto Giocondo, un agente, no? Lui conosce benissimo la famiglia e questa mentalità, questa serenità anche, no? Perché lui non ha proprio, sta sul pezzo, gli è dovuta proprio dall'ambiente familiare, non solo dal papà Chiesa, da papà Chiesa che ricorderai, ma in generale dalla famiglia, dall'ambiente, che è fondamentale anche per la crescita professionale.
La famiglia è fondamentale, di solito tanti calciatori si non perdono. Hanno dietro una famiglia perché
si perdono
e tutto. Evidentemente avere dei buoni principi anche dentro casa aiuta poi a diventare campioni.
Esattamente, perché poi i figli, quello che fanno i figli spesso dipende, no? Dall'educazione dei genitori, non è retorica ma è così.
E noi che siamo papà lo sappiamo,
benissimo.
Stiamo lottando ogni giorno con questo.
Mio padre ha sempre detto, il mestiere più difficile è quello di fare il genitore. Aveva ragione. Andiamo avanti con qualche vocale, Fede.
Sono Enrico da Prato, salve a tutti.
Ciao.
E buona fortuna proprio per questa nuova trasmissione o rubrica.
Grazie.
Io non capisco perché ce l'hanno tutti con Morata. Ha fatto 16 gol, ha fatto 12 assist, è entrato in quasi il 33% dei gol. Ma come si fa a discutere un ragazzo del genere? Come si fa?
Ma io non penso che nessuno ce l'abbia con Morata, attenzione. E il problema è che a fine campionato lo dovresti riscattare e il costo del riscatto è altissimo, se non ricordo male.
Sì, 40 milioni.
Ecco, quindi... ti ritrovi
3-10 che già sono stati versati.
Quindi devi dare 40 milioni per questo calciatore che nell'ultimo periodo, sicuramente non per colpa sua, non ha potuto rendere al massimo, ma nessuno giudica negativa questa stagione di Morata. Dipende tutto da chi sarà l'allenatore, da che tipo di progetto ci sarà sotto. Morata può essere sicuramente un elemento validissimo da tenere, ma devi sempre tirare fuori 45 milioni di euro. Ci sono in questo momento 45 milioni di euro nella Juve per riscattare un giocatore come Morata? Io non credo.
Allora ti dico, Fabrizio, che secondo me molti amici, anche dei colleghi di lavoro, sono condizionati da questo periodo del giocatore spagnolo che oggettivamente non è brillante. L'abbiamo detto, ha avuto il virus, però forse l'avrà smaltito. Onestamente era partito in quarta, secondo me è cresciuto molto sotto il profilo tattico, ha fatto gol, assist, adesso è un po' calato e quindi c'è da fare un discorso, l'ha detto prima Xavier, no? Jacobelli, bisogna vedere chi tenere, chi non tenere, forse alla fine il sacrificato potrebbe essere proprio Morata.
Non li puoi tenere tutti, cioè, attenzione, è quello il problema, non li puoi tenere tutti e soprattutto lui costa 45 milioni tenerselo.
Sì, sì.
Quindi magari con 45 milioni compri qualcosa di migliore in giro, magari.
Sì, sì, no, come investimento, certo. L'unica cosa certa, Fabrizio, che lui se dovesse riandare all'Atletico Madrid, Simeone non lo vorrà e l'Atletico Madrid proverà a venderlo o comunque a cederlo un'altra volta in prestito. Quindi a me dispiace perché peraltro è uno dei più attaccati, innamorato della Juventus, si vede, peraltro la moglie è italiana, Alice, insomma, però alla fine la Juventus deve anche fare delle scelte e temo, presumo, che forse tra le cessioni eccellenti, perché comunque si tratta di un ottimo giocatore, potrebbe esserci proprio lui. Oggi è venerdì e ovviamente abbiamo lezioni di storia.
Venerdì pesce.
Abbiamo lezioni di storia con Fabio Elena. Ciao Fabio.
Ciao ragazzi.
Tutta la sua bellezza su Skype. Ciao Fabio, però, buon pomeriggio.
Ma lui è
raddoppiate voi lì a Roma.
Esatto, lui è come te del resto oggi, se non sbaglio, no? Sappiamo, allora, per chi non lo sapesse, per qualche onore di ascoltatore, diciamo che ogni venerdì Fabio ci parla, rispetto all'avversario della Juventus, di alcuni precedenti e delle curiosità connesse a questi precedenti. Lui è
la nostra memoria storica, la memoria storica di Radio Bianconera.
Oh yes.
Oggi, per esempio, di cosa ci parli? Di quali gare?
Allora, ho fatto un po' di fatica, devo dire la verità, Quintiliano e Fabrizio, perché non so voi, ma io nelle ultime partite, quelle lezioni di storia, ho sempre fatto molto riferimento alle ultime 9 stagioni, sarà che sono quelle che sono rimaste un po' più nella nostra memoria, ma ho fatto fatica a trovare un Juventus-Genoa che mi venisse in mente. Bene o male con le altre avversarie c'era sempre almeno uno o due partite che mi venivano così, così, bastava citare il nome, mi ricordavo un episodio. Invece col Genoa, francamente, mi ricordavo a malapena che il Genoa aveva strappato uno dei primi pareggi allo Stadium nel 2011 quando era stato inaugurato, però poi altre partite, francamente, se devo dirtene una, facevo più fatica. Addirittura ricordavo un gol di Grigera, ma stavo ancora parlando del periodo post Serie B, quindi evidentemente non era una gara che era rimasta molto così nella mia memoria. Così sono tornato un po' più indietro negli anni, sono tornato nella mia diciamo così, nella memoria più da ragazzo, e quindi sono tornato addirittura agli anni 80 quest'anno.
Vabbè, per uno storico è normale, no?
Sì. Però sono partite che francamente, quando si erano giocate, e ti dico anche gli anni 1983-1984, quelle stagioni me le ricordo, ma quelle due partite francamente no, perché evidentemente non mi avevano lasciato grandi ricordi, ma poi alla fine, rileggendole oggi a distanza di tanti anni, invece ho trovato delle belle particolarità.
Tipo?
Io e Quintiliano avevamo già la patente, ricordiamolo.
Ma lui insiste che siamo vecchi, non si dice mai.
Non l'età. Siamo vecchi, siamo
diversamente giovani.
Siamo stagionati, esatto. Siamo stagionati.
Esatto. Tipo, curiosità, tipo, vai.
Sono venuto a scoprire che praticamente tra il maggio del 1983 e il gennaio del 1984 Juventus e Genoa si sono affrontate due volte, quindi nel finale della stagione 82-83, quello poi col campionato vinto dalla Roma, e a metà della stagione 83-84 si sono affrontate due volte allo stadio comunale, due volte in cui le partite sono praticamente finite in maniera identica, 4-2 in tutte e due le circostanze. È singolare che gran parte dei marcatori sono stati gli stessi, anche perché poi erano anni in cui, visto che prima parlavate di mercato, non è che le squadre si rivoluzionassero tantissimo tra una stagione e l'altra, e se andiamo a guardare le formazioni in campo erano quasi le stesse a distanza veramente di pochi mesi, anche perché stiamo parlando però di due stagioni completamente diverse. Poi
quindi tu dici i protagonisti gli stessi, ma se dovessi indicare un nome in particolare, un paio di nomi in particolare?
Intanto è singolare che i due gol del Genoa li hanno segnati entrambi Briaschi e Benedetti, che poi Benedetti magari uno che ricordiamo meno, perché non stiamo parlando del Silvano Benedetti che era il Toro, ma Paolo Benedetti. Briaschi invece lo
arrivò alla Juve,
sarebbe arrivato poi la stagione successiva alla Juventus. Chiaramente nei marcatori della Juve non poteva che esserci Michel Platini, perché poi era stato entrambe le stagioni, lui era diventato capocannoniere. E nella prima partita, quella del 1982-83, era l'ultima giornata di campionato, tra l'altro la Juve era in fase di preparazione per la finale di Coppa dei Campioni di Atene contro l'Amburgo.
Aiuto!
Sì. E Platini in quella partita fece due gol e la Juve vinse appunto 4-2. Invece nella gara della stagione successiva, anche Antonio Cabrini segnò sia in una partita che nell'altro, e quella la seconda, che era del gennaio del 1984, un gol strepitoso, cross di esterno destro di Paolo Rossi e colpo di testa di Cabrini, quindi ogni tanto si invertivano i ruoli e quindi arrivò questo gol di Cabrini.
Esatto. Al volo, un po' sì, di curiosità extra Juve, ma anche extra calcio di quel...
Vabbè, erano gli anni di Sandro Pertini, presidente, quindi erano gli anni in cui i giornali sportivi vendevano 1 milione di copie al giorno, quindi il calcio era vissuto in maniera molto attiva, forse fin troppo, perché erano ancora gli anni in cui tante volte le partite si chiudevano con l'asterisco, ma non in questo caso, non per decisione di alcune squadre di non presentarsi al campo, ma perché capitavano episodi tipo monetine, tipo mattoni, tipo petardi, tanto che appunto in quella stagione 82-83 il famoso Juventus-Inter, che era finito 3-3, venne poi dato il 2-0 a tavolino all'Inter per un mattone che colpì il pullman dell'Inter mentre stava arrivando allo stadio comunale.
Erano anni in cui non esisteva il cellulare, Quintiliano, in cui facevamo sto mestiere, io lo iniziavo e c'era in sala stampa soltanto un telefono e dovevi fare a botte in sala stampa per andare a prendere quel telefono.
Esatto.
E diciamo dettavi.
Sono quelle pagine che, non, che almeno io personalmente non rimpiango, quindi meno male che almeno...
Ci siamo evoluti, dai,
sotto certo. Quest'anno gli asterischi si vedevano un po' meno, quest'anno abbiamo, siamo tornati
pieni di asterischi, cancelletti asterischi.
Fabio, andiamo sull'attualità e poi ti salutiamo e ti ringraziamo. La parola d'ordine adesso è continuità dopo il successo contro il Napoli.
Per forza, non hai molte alternative, quindi continuità e vincere soprattutto gli scontri diretti che ci sono da qua alla fine. La partita contro l'Atalanta e quella contro il Milan saranno quelli assolutamente determinanti, chiaramente evitando di fare altri passi falsi a partire da quella di domenica contro il Genoa, che è una gara assolutamente da vincere. Attenzione, perché il Genoa già in Coppa Italia sotto 2-0 non mi sembra che si sia arresa e ti ha portato ai supplementari, quindi attenzione a non...
Alle trappole, diciamo così.
Sì. Però in questo momento, vuol dire, perdere la concentrazione adesso veramente sarebbe delittuoso.
Prima di salutare Fabio.
Sì, Fabio, una domanda io per te, ma come vedi tu il futuro di Paolo Dybala, visto che abbiamo parlato un po' di mercato anche noi? No?
Aia, attenzione, perché io vado controcorrente.
Lo so, è per questo che ti faccio la domanda.
Io ti dico, se arriva l'offerta buona, per me l'esperienza di Paolo Dybala può finire qui.
Io...
Nel senso che io, allora, francamente, è un giocatore che quando in campo è spettacolare, avercene di Paolo Dybala. Però il Paolo Dybala, che troppo spesso e volentieri fuori dal campo, non ha questo comportamento eccelso. L'ultimo episodio, quello della cena, non è che mi sia piaciuto più di tanto, è troppo discontinuo. Quindi ti dico, dipende che Paolo Dybala vuole, cosa vuol far lui da grande, perché poi alla fine stiamo ancora parlando di un ragazzo. Se è un Paolo Dybala che ha deciso di mettere la testa a posto, ha voglia di fare il Ronaldo dal punto di vista della concentrazione, del lavoro, tutto... A tenerselo, perché non ne trovi tanti in giro. Però se è un Paolo Dybala che decide che la vita fuori dal campo non è al 100% dedicata al campo, allora forse ci si può anche dividere.
La penso come te, Fabio, la penso come te
io. Allora, veramente
io sospetto che finirà così.
Veramente secco Fabio, mi devi rispondere. Percentuale di permanenza di Ronaldo?
Te lo posso dire solo alla fine del campionato, perché se andiamo fuori dalla Champions League, zero. Se sei dentro la Champions League, secondo me tante, perché non so quante pretendenti vi possano ancora arrivare a prenderlo.
Quindi il risultato vale anche per il futuro di il risultato del campionato, vale anche per il futuro di Pirlo, immagino, no?
Questo ti direi di sì, ma visto che la Juve ha mandato via gli ultimi due allenatori che ha vinto il campionato,
tutto non... è possibile.
Ti gioco la tripla, come si giocava.
Esatto. E con questa tripla di Fabio lo salutiamo, Fabio. Grazie. Elena, ciao
Fabio,
Elena.
Buon pomeriggio,
ciao. Buon proseguimento.
Ciao. Abbiamo un po' di vocali, vero Fede, da smaltire, vai.
Ciao Radio Bianconera, Francesco da Cuneo.
Ciao Francesco.
Secondo me l'allenatore giusto per riniziare un ciclo sarebbe Klopp, solo che sappiamo tutti che non è possibile, perché comunque costa troppo. Klopp è arrivato a Liverpool, ha fatto vincere la Premier, ha fatto vincere la Champions, secondo me sarebbe perfetto per ricostruire. E poi comunque non dobbiamo dimenticare che noi dobbiamo innanzitutto rifare il centrocampo, quindi ci vogliono giocatori da in centrocampo, ma dei top veramente.
Ma è vero, sul centrocampo è vero, l'abbiamo detto Fabrizio, non è il primo anno che la Juventus non ha un centrocampo all'altezza. Io non vorrei, diciamo così, pretendere Pirlo, Vidal, Pogba e Marchisio, però qualcosa di meglio di questo si può sicuramente... si può fare. Dimmi un po' invece la tua, Fabio.
Sì, perché diciamo si era iniziato a vedere che il centrocampo non era più all'altezza del passato, però è sempre vissuto di rendita, e quest'anno non è bastato, perché Arthur, che si pensava fosse il nuovo e vero centrocampista della Juve, in realtà a regime, quando sta bene e quando comunque non ha problemi fisici, è un buon, discreto giocatore, ma non è il centrocampista metodista, una volta lo chiamavamo
o in regista, questo modo, no? Diciamo così.
Il vero regista della squadra. È un giocatore buono, ottimo, che può giocare davanti alla difesa e che può svolgere un determinato ruolo, ma non è regista. E quindi alla Juve serve un regista, serve un Locatelli, per dirne uno, che è un giocatore molto bravo, in nazionale sta facendo bene, costa tanto, però anche lì sempre il solito problema. Quest'anno ci sono problemi economici per tutti, non solo per la Juventus, quindi sarà difficile fare mercato per chiunque.
Esattamente, Locatelli, che ricordiamo Pirlo aveva già chiesto la scorsa estate, il Sassuolo vuole ancora 40 milioni. Probabile che sia stato rinviato di un anno l'acquisto, da quello che mi risulta.
Ma assurdo, devi riscattare Morata, tu mi muti l'assist, no? Devi riscattare Morata, costa 40-45 milioni, esatto. E Locatelli costa 40, sacrifico Morata per prendere Locatelli.
A quel punto sì. Klopp, volevo rispondere, io sono innamorato di Klopp, però è chiaro che non sarebbe un'operazione facile. Poi lui ha dichiarato, ma sai, magari se gli dovesse fare una telefonata Agnelli ci ripenserebbe, lui ha detto che vorrebbe prendersi un anno sabbatico. Andiamo avanti, Fede.
Ciao ragazzi, io Dybala per Icardi non lo scambierei mai e io mi terrei Dybala a prescindere. Vorrei chiedere una cosa a voi, se la pensate come me. Per me Dybala va sfruttato per le caratteristiche che ha. Gli infortuni che ha avuti sono stati perché correva in un modo esagerato anche per i compagni e si indeboliva come resistenza fisica davanti alla porta. Per cui io lo utilizzerei negli ultimi 40 metri di campo, facendolo correre molto di meno e garantendosi la qualità che ha. Cioè Pirlo gli deve chiedere meno corse e più qualità, e allora ci divertiremo tutti e vedrete che Dybala gli infortuni non li avrà più. Ciao da Luigi.
Staremo a vedere, perché a fine stagione qualcuno dice che il matrimonio è ai titoli di coda a prescindere da come andrà la stagione. Altri invece vorrebbero puntare a Dybala. Certo, Fabrizio, rispetto alla passata stagione, quando fu premiato come miglior giocatore della Serie A, ci si aspettava un rinnovo, non dico immediato, comunque un rinnovo, e sostanzialmente ci si aspettava un Dybala così nominato, eletto come simbolo del futuro della Juventus. Invece poi...
Ma che Dybala sia un fenomeno, non lo stiamo a discutere. È giusto quello che dice l'amico che ci ha mandato questo vocale adesso, però un problema è un altro. Che se tu chiedi a Dybala soltanto di stare in attacco e di lavorare solo nell'ultimo, diciamo, nell'ultimo quarto del campo, e poi dietro Dybala chi difende? Il calcio moderno richiede a tutti di attaccare e a difendere in contemporanea. Magari il calcio di 20 anni fa permetteva a un giocatore di talento di stare in attacco ed aspettare che arrivassero i palloni. E non puoi permetterti anche un altro giocatore in più. Già hai Cristiano Ronaldo, che si sacrifica di meno per le sue caratteristiche, la punta solitamente si sacrifica di meno, il fantasista deve anche correre, perché se non corre diventa poi un peso, a meno che alle spalle di Dybala gli metti un cagnaccio, un mastino di quelli che corre su e giù per la fascia, e allora potrebbe essere una soluzione. Ma in questo momento la Juve non ce l'ha.
Un Bonini del terzo millennio.
Come dicevamo, un Bonini del terzo millennio. Ce ne sono tanti di giocatori che hanno fatto, no, che sono stati alle spalle dei grandi campioni, e se non c'erano loro, quelli non sarebbero mai diventati.
Lo stesso Furino, no, in passato,
Furino,
anche se era un giocatore un po' diverso, però.
Gattuso, adesso vogliamo, diciamone uno, non parlando di Juve, Gattuso era un generoso a centrocampo, ma il regista del Milan di quegli anni deve molto anche a quanto
correva Gattuso. È il classico gregario che porti l'acqua o che faccia legna,
il gregario,
come si dice,
aggetto giusto,
come si dice in gergo. Avanti.
Ciao amici di Radio Bianconera. Ciao Arthur dalla provincia di Ascoli Piceno. A tutti quelli che parlano di Dybala, Icardi, Pogba, Kim, faccio solo una domanda: guardate quanti argentini giocano nel Real Madrid e quanti giocatori che c'hanno per procuratore Mino Raiola. Fatevi sta domanda e datevi una risposta. Ciao, forza Juve.
Cioè, nel senso che non ci sono degli argentini al Real perché c'è Raiola? Però noi, Dybala cosa c'entra? Non lo so, non capisco bene. Vabbè, comunque, andiamo avanti.
Ciao, sono Dino da Milano.
Ciao.
Caro Quintiliano e Fabrizio, a me dispiace. Ciao. Solo una cosa: vedere lo Spinazzola di adesso in nazionale e anche giocare nella Roma, perché avremmo avuto il terzino titolare e con Alessandro riserva, senza bisogno di spendere un euro l'anno prossimo. Ciao, siete bravissimi.
Hai ragione perfettamente, sono vere due cose. Intanto che in quel periodo Spinazzola non dava affidabilità sotto il profilo fisico, ma soprattutto, Fabrizio, ricorderai che lo scambio con Pellegrini, con Luca Pellegrini, fu uno scambio meramente economico, perché entrambe le società, sia la Roma che la Juventus, ricavarono le immancabili plusvalenze. Purtroppo è così, ragazzi, dobbiamo convivere con questo discorso. La Juventus ne ha fatte tante e sono fondamentali le plusvalenze, purtroppo, aggiungo io, anche e soprattutto in virtù del periodo che stiamo vivendo.
Ciao ragazzi, complimenti per la nuova avventura, sono Marco da Milano. Riguardo a Morata, è possibile riscattare Morata per 40 milioni o 45 milioni? La Juve li ha? Cioè, tutte queste domande lecite, ma non tengono conto che se non riscattiamo Morata, un altro attaccante va comunque preso, non possiamo fare un campionato senza una punta. E quindi più o meno quei soldi li spenderesti. No, è difficile trovare un valido attaccante a meno. Cosa ne pensate? Ciao grandi.
Hai ragione, bisogna vedere cosa ha in testa la Juventus e, ripetiamo, chi sarà l'allenatore della Juventus, perché Pirlo ha sempre detto che comunque Morata, allora diciamo così, la Juventus, lo ricorderete, anzi Pirlo in realtà la scorsa estate, ricordiamo tutta questa dinamica di mercato, chiese Dzeko alla Roma, ok? Perché lui lo riteneva funzionale e secondo me ha ragione, perché Pirlo è intelligente, ha ragione, lo riteneva funzionale per assecondare le caratteristiche di Ronaldo.
Di Ronaldo, sì.
Però il tutto fu bloccato dal solito De Laurentiis, perché la Roma voleva Milik, fece un po' di melina, anzi tanta melina De Laurentiis, e la Roma ovviamente non si privò del suo centravanti perché non prese Milik. Poi alla fine forse si è anche pentita, perché quest'anno Dzeko non ha giocato quasi per nulla, peraltro ci sono stati degli attriti con Fonseca, lo sappiamo benissimo. Io,
sì, insomma, un paio di volte l'ha messo in tribuna.
Tribuna addirittura, e quindi iniziò così. Pirlo aveva chiesto Dzeko, anzi vi ricorderete che quando la Roma giocò a Verona, la Juventus aveva preparato già una macchina per andare a prendere Dzeko per firmare il contratto, cioè era quasi fatta, solo che poi il mancato accordo tra Roma e Napoli per Milik bloccò
tutto.
L'arrivo esattamente di Dzeko alla Juventus. Quindi partiamo da questo presupposto. Quando poi fu preso Morata, è chiaro che Pirlo disse era il giocatore che volevamo, però lui originariamente la prima scelta era Dzeko, quindi non so se fino a che punto, nel caso rimanesse Pirlo e nel caso in cui la Juventus non riscattasse Morata, Pirlo si strapperebbe i capelli, non credo, quindi bisogna stare un po' attenti. È chiaro che un altro centravanti lo devi prendere, ma chissà, magari forse proprio Milik, si parla di Ken, che ha magari caratteristiche diverse da Milik. Comunque l'operazione Morata, come diceva Fabrizio, è molto esosa, magari si riesce a prendere un altro attaccante comunque funzionale ad un prezzo inferiore. Abbiamo un altro vocale, se non sbaglio.
Buonasera ragazzi, Sergio dalla Romania.
Ciao Sergio.
Due cose: una, oggi 9 aprile ricorre il primo scudetto della Juventus, vinto il 9 aprile 1905. La seconda cosa, per Fabrizio, non necessita il riscatto quest'anno, si potrebbe prolungare il prestito, seppur vero, a prezzi esosi, per prestito di 10 milioni, poi eventualmente il prossimo anno il riscatto. Grazie e buon lavoro.
No, ha ragione Sergio, non è obbligatorio. Però la Juventus deve decidere sarà, e quindi o quest'anno decide oppure...
Anche 10 milioni per un'altra stagione, più quelli che devi dare al giocatore.
Sono comunque tanti. Sono
tanti, quindi... deve prendere una decisione, per questo noi parliamo di questo riscatto che deve essere comunque deciso, perché la Juve ha sempre detto quest'anno decidiamo se riscattarlo o no.
Esattamente. Allora, diamo la linea alla regia, poi ultimo slot di trasmissione, una sorpresa.
Fuori di Juve.
:35 Radio Bianconera, l'unica che conta. Siete a Fuori di Juve con Fabrizio Gerolla e Quintiliano Giampietro. Allora, vedo il nostro Quintiliano che dialoga con la regia, perché stiamo fremendo per un collegamento.
Stiamo fremendo per un collegamento per un tifoso speciale, un campione non di calcio.
L'uomo più veloce d'Italia.
Esattamente, l'uomo più veloce d'Italia, che è uno juventino che... veramente juventino vero, lui e tutta la famiglia. Ho parlato con il papà stamane, mi ha detto delle cose bellissime. Stanno vivendo anche loro questa stagione un po' così, però sono veramente degli juventini. Poi è un ragazzo, vi assicuro, veramente eccezionale, veramente bravo, e soprattutto poi un campione, l'uomo più appunto veloce d'Italia,
quello che ha battuto il record di Pietro Mennea, ricordiamolo,
sì, primo italiano a scendere sotto i 10 secondi con 9,99 nei 100 metri. E voi già avrete capito, no, di chi stiamo parlando, caro Filippo.
Cioè, servirebbe un velocista nella Juve, no?
Serve un velocista, po' Chiesa.
Uno che fa la fascia in allora, 9,99.
E allora con piacere, onore, anche un po' di emozione che vado a presentare Filippo Tortu. Ciao Filippo.
Ciao a tutti, buonasera.
Ciao Filippo, benvenuto a Radio Bianconera.
L'uomo più veloce d'Italia, il primo italiano a scendere sotto i 10, 9,99. Ma in questo caso soprattutto grandissimo tifoso della Juventus. Prima domanda, io ho parlato con il tuo papà, ci siamo fatti una bella chiacchierata, lo chiamerò più spesso perché c'è empatia in questa stagione che ci serve. La Juventus ha vinto con il Napoli, potrebbe essere la partita della svolta, ma in generale come stai vivendo questa stagione bianconera?
Beh, allora sicuramente avrei sperato fosse un pochino meglio. Però se devo essere sincero, io sono non soddisfatto, però non sicuramente non mi schiero dalla parte di chi la critica come una stagione fallimentare o comunque dispiaciuto, perché alla fine penso che dopo 9 anni che vinciamo, anche se un anno arriviamo, l'anno dopo arriviamo decimi, io lo scuso tranquillamente. Poi non è che devo scusarla, però lo accetto volentieri perché veramente abbiamo fatto una cosa straordinaria e quindi ci sta. Adesso naturalmente però dobbiamo lottare per arrivare nei primi 4 perché l'obiettivo adesso è quello della Champions, e sicuramente con Napoli abbiamo fatto una bella prova, disputato una bella gara che ci potrà consentire appunto di l'anno prossimo di provare a giocarci la Champions.
Filippo, tu corri uno sport che è quello della velocità, dove la preparazione deve essere maniacale, no? Per arrivare al risultato e a vedere i centesimi del cronometro che si accorciano, no? E vanno sempre verso il basso. Quest'anno non ti è sembrato che in qualche occasione di vedere la squadra non perfettamente in forma da un punto di vista atletico?
Ma allora, penso sia fisiologico non essere tutto l'anno al top della forma. Poi ci sono state sicuramente delle partite in cui si vedeva che facevamo un po' più fatica, però è normale, proprio perché per finalizzare la preparazione appunto per essere al top della forma da adesso in poi, perché le partite importanti in teoria di Champions l'avremmo dovuto giocare da adesso in poi, e comunque anche quelle in campionato saranno fondamentali le ultime. Quindi penso che sia stato tutto programmato per far sì che in questo momento della stagione daremo il meglio. Secondo me comunque con Napoli si è visto, perché anche a livello appunto di fisico, di gamba, abbiamo disputato una buona gara.
Filippo, volevo chiederti un giudizio su Pirlo. E tu come ti comporteresti a fine stagione? Attenderesti soltanto la qualificazione in Champions League? Lo confermeresti? Continueresti con lui? Insomma, cosa faresti con il progetto Pirlo?
Io lo confermerei in qualsiasi caso, anche se dovesse arrivare ottavo, perché secondo me è impensabile prendere un allenatore che non è mai stato su nessun'altra panchina, quindi ha la prima esperienza, e non concedergli la possibilità di sbagliare, perché se si voleva qualcuno che al 100% non avrebbe sbagliato nulla, è impensabile pensare di prendere un allenatore che non ha mai allenato. Quindi io sono molto contento di Pirlo, di come secondo me anche gestisce tutta la situazione, che non deve essere semplice. E anche l'altro giorno che ha detto che ha fatto degli errori, che però è contento di averli fatti perché ha imparato, e secondo me è una cosa giustissima e sacrosanta, gli si deve dare la possibilità di sbagliare, perché se decidi di credere in questo progetto è giusto dargli la possibilità di fare degli errori. Detto questo, spero che l'anno prossimo ci sia ancora lui e che naturalmente potremmo fare ancora meglio.
Mentre Leo da Cagliari scrive: grande Filippo, sardo bianconero. A te la parola, Fabri.
Si parla molto, oggi ne abbiamo parlato tanto, di Dybala, no? Di questo futuro di Dybala. Tu ti schieri dalla parte di quelli che dicono se la vendita è interessante, quindi da un punto di vista economico, ok, sacrifichiamolo, oppure gli daresti ancora un'altra occasione, quindi un'altra stagione per dimostrare che può essere il fuoriclasse che si trascina la Juve?
Ma io gliene darei 100.000 perché ho troppi bei ricordi legati alle sue giocate, quindi è sicuramente poi un giocatore, come uno di quei giocatori che piace a me, quindi proprio che sa trattare bene la palla. E
gli perdoni tutto a questo punto, tu gli perdoni tutto, anche quello che magari fa fuori dal campo.
Sì, quello poi bisogna anche vedere come è andata realmente, perché poi uno fa una cosa e vengono fuori 10 articoli diversi sullo stesso argomento, quindi poi lì è da vedere se effettivamente era una cena tra amici. Comunque non è da scusare, perché nel senso è comunque una cosa sbagliata, però nemmeno da criticare così tanto.
E poi ha fatto quel gol e diciamo che si è fatto perdonare.
Si è fatto,
no?
Perdonare subito.
Dai, su, si è fatto gli ha fatto bene quella cena, diciamo così. Filippo, altri due nomi sulla bocca di tutti sono Ronaldo e Buffon. Secondo te rimarranno, oppure magari uno dei due andrà via, tutti e due?
Io lo spero, sicuramente spero che Buffon rimanga e che possa chiudere la carriera alla Juve. Mi era già dispiaciuto quando era andato al PSG e mi spiaceva, però naturalmente se lui vuole più spazio, comunque pensa di poter offrire ancora di più, se lo ritiene giusto è giusto che vada in un'altra squadra. Naturalmente io spero che questo non accada mai. E poi anche Ronaldo è un fenomeno, anche se non magari adesso è criticato perché non sta facendo una stagione magari che tutti si aspettavano, però è primo come nella classifica capocannonieri, quindi nel senso così male come tutti dicono non sta andando, anche perché adesso a memoria non mi ricordo quando è l'ultima volta che uno juventino abbia vinto la classifica capocannonieri.
Senti Filippo,
forse Trezeguet, non lo so, però la mente da tanto, cioè, in tutti questi 9 scudetti se non mi sbaglio non ce n'è stato uno.
E infatti l'abbiamo vinto, è difficile che ci sia il connubio capocannoniere scudetto, ecco.
Filippo, c'è una domanda per te da Luca da Trieste. Qual è il momento più difficile dei 100 metri e quali sono le similitudini, i punti di contatto secondo te tra il calcio e la tua disciplina?
Allora, secondo me il momento più difficile dei 100 metri, per come sono fatto io, è la partenza, quindi i primi 20-30 metri è la parte più complicata. Però secondo me la parte più difficile, e questo è quello che magari lo accomuna al calcio, è il pre-partita, il pre-gara, quindi il riscaldamento e gestire la tensione i minuti prima della gara. Secondo me nel calcio può risultare anche un po' più semplice perché hai 90 minuti per diciamo distribuire questa tensione, invece noi è uno sparo tutto niente, però comunque penso sia quello la parte più, anche secondo me più bella, cioè quello che a me piace di più è proprio il pre-gara e quelle emozioni che solo i 100 metri possono dare.
Filippo, mi ha svelato qualcosina il tuo papà, ma è vero che quando seguite la partita della Juve, ma tu vivi a Milano intanto?
Sì, io vivo a Milano, mi sono trasferito, adesso vivo da solo, però torno a casa per quando ci sono le partite.
Appunto, ho saputo che quando seguite la Juventus, quando gioca la Juventus, tu, il tuo papà e il tuo fratello indossate rigorosamente la maglia bianconera, giusto?
Sì, allora io, se devo essere sincero, mio padre ne ha una che gli avevo regalato, quella con la scritta Ariston.
Quella storica.
Esatto, io siccome faccio collezioni di maglie e le ho tutte quelle delle scorse stagioni, o comunque ogni stagione prendo sia quella da casa, trasferta e terza maglia, in base alla maglia che mette la squadra io metto la maglia
mitico,
dello stesso colore di conseguenza, quindi certo. È come se fossi il dodicesimo e poi a delle volte faccio eccezioni e metto la maglia che penso del giocatore che penso sarà il giocatore decisivo di quella partita.
Ah, ammazza. Senti, ti ho chiesto di Milano perché quanto ti dà fastidio da tifoso juventino che l'Inter, diciamo così, vincerà, va, perché tanto ormai l'ha vinto lo scudetto, soprattutto allenata da Conte.
Questo è un brutto colpo per tutti gli amici interisti che ho, e non sono pochi, e devo dire che non me la faranno passare come cosa, giustamente, anche perché dopo 10 anni che non vincevano ci sta farmela pesare, però spiace, avrei preferito tra le due sicuramente il Milan.
Sì, come tutti.
Come tutti, penso. Però vabbè, dai, penso che, come ho detto prima, nello sport non si può sempre vincere e bisogna riconoscere che quest'anno l'Inter ha dimostrato più magari forse anche un po' più di concretezza, più determinazione. Comunque è molto più difficile continuare a vincere che vincere per la prima volta, penso sia così in tutti gli sport. Mantenere il livello è sempre più difficile che raggiungerlo.
Certo.
E devo dire che però l'Inter l'ha fatto davvero bene.
Dico, peccato, Filippo, visto che hai tante maglie che indossi, che non potrai mai fare una gara, magari alle Olimpiadi, con la maglia da bianconera sotto la casacca, no? Tua, peccato, sì. Perché corri sempre con le maniche scoperte.
No, ma adesso durante gli allenamenti, in questo periodo ne sto mettendo tante, anche non della Juve, no.
Ma io ti volevo vedere in una finale delle Olimpiadi con, no, la maglia bianconera, magari arrivare sul podio e tirarla Juve, fuori.
La Juve, però quando metto la maglia della nazionale è un'altra cosa.
Certo. Scherziamo, ovviamente. Tu sei un uomo di sport, devi essere l'uomo di sport di tutti noi.
Esattamente.
E raccogliere tutti i tifosi insieme quando corri per la nazionale.
Le ultime due, Filippo, dei giovani in generale quest'anno, chi ti sta impressionando di più? Forse è facile la risposta.
Beh, penso sia molto molto facile che Chiesa, naturalmente. Che è arrivato, secondo me ha avuto non difficoltà, però ha capito, penso, almeno da quello che si può vedere da fuori, che comunque alla Juve era un altro modo di giocare, un altro modo di vivere, un altro modo di allenarsi, e una volta poi ambientato, secondo me sta rendendo davvero davvero tanto e molto di più di quello che tutti si aspettavano, ed è veramente una bella notizia anche in vista dell'Europeo, perché penso che avremo una squadra davvero molto competitiva.
Infatti Filippo, lui oggi ha parlato a Sky, ha detto: mi ha impressionato la mentalità della Juventus, e dalla tua risposta capisco che tu intenda che lui ha capito la mentalità bianconera, no? È andato a Torino, alla Continassa, ha capito dove stava, ecco. Incarna, sì, perfettamente forse la mentalità, no, della Juventus.
Sì, devo dire che ha dimostrato di essere un grande atleta, perché non è semplice arrivare anche se lui aveva fatto benissimo a Firenze, che è una bellissima piazza per giocare a calcio, anche con campioni come Ribéry in squadra, però comunque alla fine arrivare alla Juve e imporsi con quella personalità come sta facendo lui è sicuramente prova di grande intelligenza e maturità sportiva.
L'ultima invece riguarda proprio l'atleta Tortu, il nostro sprinter. Tu hai adesso il 1° maggio, se non ricordo male, i mondiali in Polonia, giusto?
Sì, ho i campionati del mondo di staffette.
Esatto.
Quindi con la squadra, con la 4%. Primo appuntamento col Covid, quindi sarà una bella situazione.
Esatto.
Sicuramente.
E poi
bello ritrovare anche i compagni.
Sì, perché tanto tempo siete stati fermi, certo.
Mi trovavo e quindi sai, anche adesso sono in raduno. Vuol dire che ci sono altri componenti della staffetta bianconera, quindi ci daremo sicuramente.
E poi
infatti l'altro giorno abbiamo visto la partita insieme.
Ecco, vedi. E poi ovviamente la testa è tutta, o le gambe, il cuore è a Tokyo per le Olimpiadi.
Quello sì, tutto è incentrato su quello quest'anno, come lo era incentrato l'anno scorso, e è il sogno che ho sin da bambino, perché alla fine penso non ci sia nulla che possa essere più importante per un atleta che le Olimpiadi.
Quindi punti all'oro?
No, quello è il sogno, quello è il sogno, che è giusto che sia quello. Però detto proprio come obiettivo la finale.
E certo, e poi si vedrà, però giustamente.
Sognare, siccome sognare gratis non costa nulla, io sogno lo stesso.
E certo, e noi se tu vincerai, sicuramente sventolerà il tricolore, ma dentro di noi, juventini, sventolerà anche il bianconero, perché insomma ti associamo anche alla Juventus. L'ultimissima, veramente, un appello a tanti tifosi della Juventus, amici che ci scrivono da casa, che sono delusi, che sono arrabbiati, che vorrebbero cambiare tutti. Una parola di conforto.
Ma no, secondo me non c'è una parola di conforto, ma un'iniezione di fiducia che dobbiamo dare alla squadra, alla società, che ha sempre fatto bene. È stato un anno così, eravamo abituati troppo bene.
Esatto.
E adesso, naturalmente, dobbiamo ricordarci che lo sport, e in particolare come il campionato italiano, è fatto da un anno di vittorie, un anno di sconfitte, e quindi
ci sono anche gli altri, ok, dopo 9 anni ci sono anche gli altri.
Non è una corsa da soli.
Esattamente, peccato che però gli altri in questo caso sia l'Inter di Conte, vabbè, l'abbiamo già detto. Filippo, ti ringraziamo tanto, ti facciamo un in bocca al lupo, buon tutto, ci risentiamo prossimamente anche privatamente per farti appunto l'in bocca al lupo, e magari chissà, prima che tu parta per Tokyo ti richiamiamo.
Volentieri.
Ok.
Grazie mille.
In bocca al lupo per tutto, Filippo.
Grazie,
ciao.
Grazie a Filippo Tortu, grande campione sprinter, 22 anni, ricordiamolo. Fabrizio è grandissimo tifoso della Juventus, lui si è un po' tenuto, ma il padre mi ha detto, ha raccontato delle scene quando guardano la Juventus curva.
Se lo vedi, lui è molto, molto posato, molto tranquillo, esatto, quando lo vedi in gara, invece nella vita privata è diverso, meno male.
Certo, non c'è dubbio. Abbiamo gli ultimi vocali, vediamo un po' quanti riusciamo a mandarne.
Ciao ragazzi, Giovanni da Roma.
Ciao Giovanni.
Io punterei tutto sul centrocampo, comprerei almeno un giocatore di qualità, e non penso che Locatelli sia un giocatore di già pronto di qualità, in prospettiva sicuramente, e manderei a casa Sorriso Man, Szczęsny, che veramente io non so, ho avuto un declino totale, comprerei un portiere, manderei via Morata e comprerei un attaccante discreto, niente di che ne pensate?
Su Szczęsny io qualche dubbio ce l'ho se mandarlo via o meno, bisogna capire questa crisi.
Chi prendi?
Tra l'altro pure chi prendi, perché comunque lui secondo me è un ottimo portiere.
Gli allenatori top, big, non ce ne sono liberi, mi sembra. O punti su un giovane o ti prendi un Donnarumma che costa.
Sì. Bisogna valutare molto bene. Facciamo in tempo un altro e poi ci salutiamo. Anche due, esatto, vai Fede.
Ciao ragazzi, sono Marco, sempre Marco da Neuchâtel, vi ho chiamato ieri la stessa.
Ciao Marco.
Nello stesso momento, circa così. E volevo giusto ringraziarvi per la compagnia che mi fate, basta. Volevo solo aggiungere nient'altro.
Grazie.
Giusto, forza Juve, è tutto.
Grazie a te.
Ciao. Buona giornata.
Siamo noi che ringraziamo.
Ringraziamo te, siamo contenti di farti compagnia. Che sia una compagnia, immagino sia piacevole la nostra compagnia, quella nostra e di tutta Radio Bianconera. Avanti.
Buonasera, Tony da Terra.
Ciao Tony.
Su Dybala.
Ciao.
Continuo ad ascoltare sta storia del premio come miglior giocatore della Serie A. Sto premio lo ha vinto Ronaldo. Quello che ha vinto Dybala è un'altra cosa. È un premio che è stato dato da una, non ricordo quale sito americano, statistica, che ha definito miglior giocatore della Serie A Dybala in base ad alcuni dati statistici tirati fuori da un computer. Ma il premio, quello vero, quello dell'AEC, quello che votano i giornalisti e i giocatori, lo ha vinto Ronaldo, come giusto che sia. Voi mi dovete spiegare come fa ad essere il miglior giocatore del campionato un attaccante che segna 11 gol e fa 5 assist, quando in squadra ne hai uno che ne ha fatti 34 di gol, che ti ha tenuto a galla da 2 anni, perché senza di lui veramente erano 2 settimi posti, si continua a parlare di un giocatore che chiaramente è un talento naturale, ma che ha dimostrato di non essere, di non avere la testa di un campione.
Va bene, un po' critico è il nostro amico da casa, dai, un po' su, avete sentito Torto che ha detto, dai, su, tiriamo sulla squadra, stiamo, uniamoci, perché questo è un momento, lo ricordiamo sempre, si può criticare, però nei momenti difficili bisogna stare
uniti,
uniti, perché c'è da raggiungere un obiettivo e questo si chiama zona Champions League. L'obiettivo nostro invece è quello, tra poco, di dare la linea 2 in bianconero con Santarelli e Marangi. Io intanto ringrazio Federico Rossi, grazie Fede. Ringrazio Fabrizio che però vi dà appuntamento a domani, stesso orario, non solo Juve, sorprese, qualche ospite particolare.
Avremo nel calcio femminile Katia Serra, giocatrice della nazionale, telecronista di calcio sia nel femminile che nel maschile, quindi una bella presenza, Mario Bruno, un collegamento con un inviato di Mediaset molto tifoso della Juve, tante, tante belle cose, cerchiamo di tenervi svegli anche sabato.
Invece Fuori di Juve torna alla stessa ora lunedì, vi ricordo ora 2 in bianconero, ciao!
Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.